Dal Salmo 129. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se
L'anima mia spera nella tua parola.
consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore.
L'anima mia spera nella tua parola.
Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. Israele, attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e
17,
grande è con lui
17,
la
17,
redenzione.
17. L'anima mia spera nella tua parola.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini. Ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato.
Pace bene amici, ben ritrovati a questo nostro consueto appuntamento con la liturgia festiva. La parabola che abbiamo sentito si inserisce dentro il capitolo 18 di Luca, il quale ha dedicato tutto questo capitolo alla preghiera. La prima parabola riguarda questo giudice iniquo che però dietro una preghiera insistente, costante, cede anche per levarsi dai piedi questa persona, questa vecchia che chiede a lui di fare giustizia. Subito dopo l'Evangelista Luca descrive, racconta questa parabola, la quale però ha un'introduzione perché dice che la racconta per coloro che si sentivano giustificati. Disse questa parabola contro alcuni che presumevano di essere giustificati. Così inizia il Vangelo di oggi e poi la parabola stessa. Quindi bisogna tenere presente questo versetto iniziale che fa da introduzione, ma che dà anche la chiave di lettura della parabola stessa. E presenta questi due personaggi completamente diversi, il fariseo, l'osservante per eccellenza della legge, e il pubblicano che stava in fondo al tempio, che si batteva il petto. In fondo, se leggiamo, ci soffermiamo sulle parole che questo fariseo pronuncia, di per sé queste parole sono anche giuste, perché è bello anche corrispondere all'amore di Dio. Ma quello che differenzia il primo personaggio dal secondo è il riferimento. Nel primo personaggio, il fariseo, ripetutamente si sottolinea e si evidenzia l'io. io faccio questo, io pago le decime, io sono bravo. E invece il pubblicano cosa dice diversamente? Ti ringrazio, Signore, perché tu, ti chiedo perdono, Signore, perché il riferimento nel primo personaggio, il fariseo, è a se stesso. Nel secondo personaggio, il pubblicano, colui che viene ritenuto un peccatore pubblico, questo pubblicano continua a fare riferimento a Dio e sta umilmente in fondo, davanti al Signore sempre, ma in fondo a questo edificio sacro, e si batte il petto, si riconosce umilmente peccatore. Ecco, detto questo, possiamo introdurci a ulteriori considerazioni che scaturiscono da ogni parola del brano del Vangelo, e in particolare quello di oggi.
Luca ama introdurre dei contrasti nelle sue pagine evangeliche, e qui abbiamo due figure appunto nettamente contrapposte, il fariseo e il pubblicano, e questa parabola viene utilizzata dalla liturgia in quella che è la domenica del perdono, l'ultima domenica prima della domenica di Quaresima, perché il tema appunto di questa lettura, di questa pagina di Vangelo, è quella che è il perdono di Dio che ci rende giusti, non sono le nostre opere. Abbiamo detto due figure nettamente contrapposte, perché i farisei erano, possiamo dire, i giusti per antonomasia nella società di Israele, osservanti, il termine significa addirittura separato, cioè distinto dal gruppo degli uomini mediocri. Osservavano la legge integralmente, scrupolosamente, anzi facevano di più. Il fariseo digiuna due volte alla settimana, cioè più di quello che è richiesto dalla legge, paga le decime su tutto quello che possiede, cioè più di quello che è richiesto dalla legge. E proprio per questo lui si sentiva, come dire, in una botte di ferro, pensava di potersi presentare davanti a Dio con la convinzione di essere, come diceva Padre Gianni, giustificato dalle buone opere che lui faceva. I pubblicani invece erano esattamente il contrario. Sappiamo che erano considerati peccatori pubblici perché erano quelli che riscuotevano le tasse per conto dei romani, per conto degli oppressori romani, e nel riscuotere le tasse spesso aggiungevano qualcosa per sé, quindi non solo, diciamo, servivano l'oppressore, ma anche derubavano il popolo. Quindi queste due figure sono nettamente in contrasto, il giusto per antonomasia e il peccatore, il disgraziato per antonomasia. Ecco, in fondo tutte e due dicono la verità, no? Perché il fariseo non dice bugie rivendicando i suoi meriti, lui realmente fa queste cose. Quello che è importante però è leggere in questo episodio ancora una volta la missione di Gesù di rivelare il vero volto di Dio e raddrizzare quelle che sono le storture introdotte dagli uomini nella religione e nel modo di vedere Dio. Sì, perché Dio non vuole che gli uomini abbiano la presunzione di ritenersi giusti di fronte a Lui per le opere che fanno. Nessuna opera umana può, come dire, colmare, no, la distanza che c'è fra l'uomo e Dio. E invece Dio stesso, no, con il suo amore, con il suo perdono, che colma questa distanza. Anzi, il ritenersi, l'avere la presunzione di essere noi stessi a poter raggiungere Dio con le nostre opere, è proprio quello che ci impedisce di raggiungerlo, perché ci impedisce di accogliere quel perdono, quella misericordia, quella gratuità di Dio che è la sola che ci può salvare. Ecco, questo dunque è il vero volto del Padre che Gesù ci rivela, un amore sconfinato che non va a cercare nell'uomo l'eroismo delle opere, ma gioisce nel perdonare, ma che d'altra parte non può fare nulla di fronte a chi ostenta la sicurezza e la presunzione di essere giusto.
Anche io volevo fare notare due figure contrapposte, quella del fariseo e quella del pubblicano. Penso che il modo diverso che avevano di porsi davanti a Dio sia proprio questo. Il pubblicano si poneva davanti a Dio mettendo Dio al centro del suo cuore, della sua vita. Il fariseo si poneva davanti a Dio mettendo al centro se stesso. non c'era posto per il Signore, c'era posto solo per se stesso e per le opere buone, per le cose belle che secondo lui era in grado di fare. Mentre il pubblicano è davanti al Signore con un cuore piccolo, con un cuore debole, con un cuore amante e mette appunto il Signore al centro di tutto, sapendo di essere una creatura, quindi di essere fragile, di essere debole, di essere peccatore. Io credo che le due figure un po' si intreccino perché credo che in ciascuno di noi ci siano a volte un po' l'uno e un po' l'altro. A volte noi riusciamo ad essere un po' come il pubblicano e magari spesso riusciamo ad essere di più come il fariseo e quindi magari a sentirci giusti per quello che di buono a volte riusciamo a fare nella vita. Però quello che proprio fa la differenza non è tanto quello che noi siamo o non siamo, ma come ci poniamo davanti al Signore. Cioè se è Lui il centro della nostra vita, se è Lui il tutto della nostra vita o se invece siamo noi. Fa molta diversità questo. E per riuscire però, se mettiamo al centro il Signore Gesù, allora possiamo fare come dice Isaia nella prima lettura, possiamo in grado di riconoscere quanto grande è il suo amore, come diceva già prima Marco. Siamo in grado di riconoscere che nonostante la nostra fragilità e la nostra debolezza, il Signore è sempre disposto a raccoglierci, a riprenderci. Anzi, giura per noi che non si adirerà più con noi. E finisce la lettura del profeta Isaia dicendo: né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Quindi, se noi ci mettiamo davanti a Dio e non con noi stessi, ma con Lui davanti e con Lui nel nostro cuore, siamo in grado di riconoscere l'amore immenso che Lui ha per noi e la misericordia che continuamente ci usa, cosa che ha saputo riconoscere il pubblicano, mentre il fariseo no, non ce l'ha fatta. L'altra cosa che mi viene in mente è proprio quello che dice anche la seconda lettura, quella dalla lettera ai Romani. Si dice che Cristo è morto ed è ritornato alla vita per essere il Signore dei morti e dei vivi. E se Lui è il Signore dei morti e dei vivi, noi chi siamo per giudicare gli altri? Chi siamo per fare come ha fatto appunto il pubblicano, il fariseo, scusate, che continuamente si metteva a confronto col pubblicano e pensava di essere lui quello giusto. E quindi ci invita San Paolo nella lettera ai Romani a non giudicarci più gli uni gli altri e fare in modo di non essere causa di inciampo, di scandalo per il fratello. Quindi ancora una volta sottolinea l'amore grande per Dio e l'amore grande anche per i fratelli.
Pensavo, ascoltando questo Vangelo, che in fondo chi non ha la presunzione di essere giusto? Tutti, in fondo, nel cuore pensiamo di essere giusti rispetto agli altri. Anche se il problema è capire che cosa si intende per giustizia, che cosa vuol dire essere giusti. E allora mi è venuto in mente che San Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 12, dice: non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Quindi Dovrebbe essere la fede la misura di ogni valutazione di se stessi, della vita e degli altri. Il Vangelo quindi ci dà oggi una misura fondamentale, un modo di guardare noi stessi, gli altri e Dio. E in questo Vangelo si parla di preghiera, è vero, però in realtà si parla di molto altro, si parla di come concepiamo noi in relazione alla vita stessa, quindi si parla di preghiera, ma va oltre la preghiera stessa questo tema. Ecco, questa era la prima cosa che mi sembrava giusto e importante sottolineare. La seconda cosa importante è in questo Vangelo si parla di cuore. Si parla sia del cuore di Dio che del cuore umano. Gesù insiste sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi in Luca 18. E qui si parla di due uomini che pregano nel Tempio, che salirono al Tempio a pregare. E notiamo proprio in questo Vangelo che la preghiera è fatta di tanti elementi. Ci sono le parole, gli atteggiamenti, i pensieri, però soprattutto il cuore. Le parole di oggi ci rivelano il cuore di Dio, ci rivelano quali sono le chiavi per aprire il cuore di Dio, che in realtà sono molto semplici. E per aprire il cuore di Dio basta aprire il nostro cuore, basta porsi di fronte a Dio col cuore aperto. Tante volte le nostre preghiere sono sterili e ce ne accorgiamo proprio perché non c'è un cuore aperto, un cuore sincero, un cuore vero. Quando siamo veri nella preghiera siamo anche poveri, almeno questa è la mia esperienza. Tutte le volte che la preghiera la sento vera, che mi sento in relazione con Dio, è perché mi sento povera, perché riesco a sentire la mia povertà e la mia pochezza, la mia precarietà, proprio l'origine della parola preghiera. Quando invece ho una preghiera che sento superficiale, che non mi tocca il cuore perché mi sto appoggiando a me stessa. E in fondo, se guardiamo bene le letture di oggi, anche il Salmo ci rivelano qual è la strada per arrivare al cuore di Dio, sentirsi poveri. Il Salmo di oggi dice: dal profondo a te grido. Ecco, quando preghiamo dal profondo, quando ci sentiamo piccoli, soltanto in questa dimensione di piccolezza, di pochezza, di parità, riusciamo a metterci nella relazione giusta con Dio e con gli altri.
Dicevo all'inizio che la chiave di lettura è il versetto che troviamo subito all'inizio di questo Vangelo, il contesto, la parola di Gesù che spiega il motivo di questa parabola. Ma anche al termine di questo brano del Vangelo, l'ultimo versetto, è altrettanto significativo, costituisce una ulteriore chiave di lettura che ci fa capire che cosa. Io vi dico, questi, cioè il peccatore, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato. Qui il tema è quello della giustificazione, vale a dire della salvezza, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. E l'altro tema che è strettamente concatenato con quello della salvezza è quello dell'umiltà, perché Dio in Maria ha fatto grandi cose perché ha guardato all'umiltà della sua serva. Allora, il tema è quello della salvezza. I farisei pensano alla domanda e al tema della salvezza, pensano che questa derivi dall'osservanza della legge. E Gesù invece risponde: no, non deriva da questo. La salvezza non scaturisce dall'osservanza, ma da qualcosa di altro. È un dono di Dio che esige come condizione necessaria solo la fede. Ecco, questi due aspetti della salvezza, le opere e la fede, li troviamo presenti negli apostoli stessi. Giacomo dice: cosa me ne faccio della tua fede se non vedo le opere? Cioè, il tuo è semplicemente un parlare, un dire, è un discorso. E invece Paolo dice: no, la salvezza proviene, scaturisce dalla fede in Gesù Cristo. Ma entrambi gli apostoli non intendono sminuire un aspetto o l'altro, perché è nell'equilibrio che sta la verità. Vale dire questo, che anche per Paolo troviamo disseminati più volte, ripetutamente nelle sue lettere, un richiamo all'impegno, all'osservanza, perché da parte di Dio c'è sempre il dono, ma da parte nostra ci deve essere l'accoglienza del dono e il coinvolgimento in modo tale che questo dono diventi operativo nella nostra storia, nella nostra vita. Perché lui stesso dice, Gesù stesso dice, non solo chi mi dice Signore, Signore, anzi non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre. Quindi per Gesù c'è questa proposta molto forte di un coinvolgimento, una responsabilizzazione da parte nostra di vivere secondo la parola. E così pure poi in Paolo c'è questo richiamo continuo. Ma sempre nella storia, questi due aspetti della salvezza, la salvezza come dono e la salvezza come accondiscendenza, accoglienza del dono, come accoglienza della volontà di Dio, sono presenti nella storia, nei 2000 anni di storia della Chiesa. C'è chi sottolinea più l'aspetto del dono e chi sottolinea maggiormente l'aspetto del coinvolgimento e dell'impegno, ma sono strettamente legati, perché è chiaro che una salvezza che non produce, che non fa, che non cambia la vita, meglio, che non cambia la vita, che non si traduce in opere, ecco, questa salvezza, questa adesione alla salvezza risulta essere sterile. E così invece dall'altra parte una evidenziazione, una sottolineatura troppo accentuata delle opere rischia di farci perdere il senso, il motivo per cui noi dobbiamo operare bene. Il motivo è Gesù Cristo, è Dio, non è nelle grandi opere sociali di per sé stesse che troviamo la salvezza di Gesù, perché Gesù ha proposto e lui dà il dono della salvezza.
Tra gli scritti di Bonhoeffer, Bonhoeffer è un teologo protestante, morto nei campi di sterminio, persona di una spiritualità intensa. Ecco, ho trovato questo commento al brano di Vangelo che abbiamo letto oggi e ci dice così: il cristianesimo significa decisione, svolta, rinuncia all'uomo vecchio e passato, e dimenticare questo significherebbe dimenticare la forza dirompente che sta alla base del regno di Dio. Ci domandiamo allora: qual è dunque questo uomo vecchio e passato di cui si parla? È forse il peccatore contrapposto al giusto? Il morale contrapposto all'immorale? Il pubblicano contrapposto al fariseo, cioè colui che non ha fatto nulla, contrapposto a colui che ha fatto tutto? Ci piacerebbe assai rispondere in maniera superficiale e comoda a queste domande. Però se lo facessimo, invano Cristo sarebbe venuto in questo mondo, invano sarebbe morto in croce e invano sarebbe risorto. Un fariseismo frettolosamente sicuro di sé e abituato a pensare in maniera troppo confidenziale a proposito di Dio, ha pronunciato il suo sì deciso a queste domande e continua a pronunciarlo anche oggi. Basta che giudichiamo la nostra vita, si dice, secondo i criteri della moralità e della spiritualità, per poter tenere la contabilità di ogni giorno e di ogni periodo della nostra vita. E alla fine, anche se qualche volta avessimo sbagliato, questi passi falsi sarebbero veramente abbondantemente cancellati dal gran numero di opere buone che potremmo esibire. E così alla fine della nostra vita ci presenteremmo con i conti in ordine davanti a Dio e non chiederemmo altro che una convalida del tutto ovvia. Così si pensava 2000 anni fa e così si continua a pensare ancora oggi, anche se in maniera un po' più scaltramente dissimulata rispetto ad allora. Ma Dio vuole non un fariseo che si sente giusto e moralmente a posto, ma il peccatore pentito che ha acquisito una santa conoscenza di sé e che non ha preteso, bensì chiesto, implorato e supplicato. Dio stesso viene all'uomo affinché l'uomo possa andare nella preghiera verso Dio, perché Dio non si lascia conquistare con la sollecitudine, con le opere, con l'afflizione e con le pene che uno si infligge, ma va invocato nel suo perdono.
Sia proprio il capire l'immensità dell'amore che Dio ha per ciascuno di noi che ci fa essere umili. Se noi sappiamo riconoscere quanto è immenso, quanto è grande l'amore di Dio, l'amore che Dio ha per ciascuno, allora non possiamo che riconoscere la nostra piccolezza, la nostra povertà, e quindi non possiamo che vivere nell'umiltà. Però anch'io volevo leggere delle riflessioni che Papa Francesco fa nella lettera apostolica Patris Corde, dove appunto parla di San Giuseppe, e ci sono delle riflessioni che possono andare bene per le letture di oggi, ve ne leggo solo alcune. Dice così Papa Francesco: Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe. Giuseppe avrà sentito certamente riecheggiare nella sinagoga durante la preghiera dei salmi che il Dio di Israele è un Dio di tenerezza, che è buono verso tutti e la sua tenerezza si espande su tutte le creature. La storia della salvezza si compie nella speranza contro ogni speranza attraverso le nostre debolezze. Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza. È questo che fa dire a San Paolo: affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Se questa è la prospettiva dell'economia della salvezza, dobbiamo imparare ad accogliere la nostra debolezza con profonda tenerezza. Il maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità. Lo spirito, invece, la porta alla luce con tenerezza. È la tenerezza la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il dito puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli altri molto spesso sono segno dell'incapacità di accogliere dentro di noi la nostra stessa debolezza, la nostra stessa fragilità. Solo la tenerezza ci salverà dall'opera dell'accusatore. Per questo è importante incontrare la misericordia di Dio. Noi sappiamo che la verità che viene da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene, ci perdona. La verità si presenta a noi sempre come il padre misericordioso della parabola. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio, Comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza e ci insegna che in mezzo alle tempeste della vita non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. E io vorrei proprio aggiungere che nella misura in cui noi ci riconosciamo fragili e bisognosi della tenerezza e della misericordia di Dio, nella misura in cui crediamo che proprio attraverso la sua misericordia noi possiamo accettare le nostre fragilità, impariamo ad accettare anche le fragilità degli altri.
È bellissimo il brano che hai appena letto, Irene, e ascoltandoti ho pensato a come è importante fare un lavoro su noi stessi. Non basta domandarci quanto preghiamo, ma dobbiamo proprio chiederci anche come lo facciamo e com'è il nostro cuore, ritornando al discorso del cuore di prima. Dovremmo proprio imparare ogni giorno a esaminarci, a esaminare il nostro cuore, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, proprio per togliere tutto quello che ci allontana dagli altri, da noi stessi e da Dio. Dovremmo proprio imparare a pregare ponendoci davanti al Signore così, nella nostra piccolezza, nella nostra umiltà, come ha ricordato benissimo prima Irene. Dobbiamo proprio imparare tutti a ritrovare la strada che ci porta dentro di noi al nostro cuore. E allora mi veniva in mente quanto sia importante l'intimità, il silenzio, perché il Signore parla proprio così, nel silenzio, nella tranquillità del nostro cuore, quando ci raccogliamo, trovare degli spazi per raccoglierci. E soltanto a partire da questo, da questa intimità, da questo essere piccoli di fronte a Dio, che allora, come prima ha ricordato Irene, possiamo a nostra volta incontrare gli altri e parlare con loro. È proprio da questa relazione di partenza che abbiamo con il Signore che possiamo poi incontrare gli altri con tenerezza, come è stato ricordato prima. Guardare a noi con tenerezza e guardare gli altri con tenerezza, gli altri, il
Fa.
mondo, la natura, tutto con tenerezza e rispetto. Ecco, quindi la parabola di oggi veramente è ricca di spunti di riflessione. Il fariseo cammina troppo sicuro di sé e si presenta a Dio così, non arriva né al suo cuore né al cuore di Dio. Invece il pubblicano, pur nel suo limite, accettato, riesce a incontrare e Dio e se stesso e anche gli altri. È da questa tenerezza verso se stesso che riesce veramente a relazionarsi nel modo giusto e a incontrare gli altri nel modo giusto. Ecco, tanti errori nella nostra relazione con gli altri nascono proprio da questo. E allora proprio dovremmo dedicare questo spazio di silenzio, di intimità che arriva al cuore, al nostro cuore, al cuore di Dio e al cuore di tutte le persone che incontriamo e che sono nostri fratelli.
E con queste riflessioni, amici ascoltatori di Radio Missione Francescana, vi salutiamo e vi auguriamo una buona domenica nel Signore da parte di Padre Gianni.
Ciao e buona domenica anche da Marco.
E anche da parte mia, Irene, ciao.
Un caro saluto da Angela, ciao.